Ed eccoci al nostro dossier 12.06, riprendiamo il nostro dossier, quarto capitolo dell'approfondimento che stiamo dedicando a un film cult degli anni 80 che poi avrebbe creato una certa sequela di imitatori. Stiamo parlando di Vacanze di Natale, usciva nelle sale proprio il 22 di dicembre del 1983, quindi 40 anni li compie esattamente domani, e per noi questo anniversario è occasione, come saprete se ci state seguendo, se state seguendo il dossier di questa settimana, è occasione per esplorare i vari aspetti di questo film, dal progetto che animava i fratelli Vanzina al genere cinematografico. E poi, insomma, abbiamo avuto diversi ospiti, siamo partiti con lo stesso Vanzina, Enrico, che ci ha raccontato, insomma, come era partita quest'idea. Poi abbiamo parlato anche con Maria Rosa Mancuso del genere di questo film, e poi il contesto storico da cui quel film nasceva e che in quel film si rifletteva. E oggi noi vogliamo cercare di mettere a fuoco le trasformazioni economiche e le divisioni di classe che caratterizzavano l'Italia, quest'Italia degli anni Ottanta, di cui Vacanze di Natale faceva, insomma, un vivido ritratto. Io per questo saluto subito il nostro ospite, che è Fabio Lavista, professore di storia economica all'Università di Pisa. Buongiorno professore.
Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
Allora, fra le diverse sue pubblicazioni noi segnaliamo almeno Analisi economica, politica estera e sviluppo, Giorgio Foà, l'ufficio studi dell'ENI e la governance delle partecipazioni statali, Mulino 2017, e anche La stagione della programmazione, grandi imprese e Stato dal dopoguerra agli anni 70, questo sempre il Mulino, un po' prima nel 2010. Allora Fabio Lavista, noi ieri con Paolo Morano abbiamo un po' analizzato lo scarto che aveva segnato il passaggio dagli anni 70 agli anni 80, e i nostri ascoltatori possono magari andare a riascoltare, si parlava della maglietta di Madonna, sapete, Italians Do It Better, che si sostituiva un po' negli anni 80 all'immagine del piatto di spaghetti con la P38 sopra, quella degli anni 70, insomma due immagini visive molto chiare, no? Ecco, in quel nuovo decennio poi cambiano i consumi, gli stili di vita, però come si stavano trasformando le ambizioni economiche dell'Italia quando usciva Vacanze di Natale? Perché poi anche lì è stato un momento cruciale dal punto di vista economico, professor Fabio Lavista.
Ma sì, diciamo che forse più che le ambizioni, cambia in quegli anni decisamente la situazione economica internazionale, quindi anche quella italiana, cioè nel senso che uscendo da un periodo che era quello degli anni 70 di crisi altalenante e che si era conclusa in maniera abbastanza drammatica con la crisi petrolifera del 79, oltre, diciamo, una crisi politica e sociale, ma immagino che ne abbiate anche già parlato, però appunto la crisi petrolifera del 79, quando scoppia la rivoluzione in Iran e quindi la guerra con l'Iran-Iraq, che aumenta notevolmente il prezzo del petrolio, quindi a cascata, diciamo, di tutti i prodotti industriali, e le decisioni appunto della Banca Centrale Americana di innalzare i tassi di interesse per fermare l'inflazione, questo porta a due anni di sostanzialmente di recessione e per l'Italia di grossa riduzione della crescita. Nell'83 diciamo gli effetti di una sorta di rimbalzo dell'economia si cominciano a notare, e poi appunto aprirà un periodo che durerà almeno, diciamo, fino alla seconda metà inoltrata del decennio, invece di crescita economica, che in questo senso forse più appunto che, diciamo, che un'ambizione si inserisce all'interno di un contesto che era di deciso miglioramento.
Quindi un periodo di crescita economica, no, che va avanti almeno fino al 1985, quindi poi la spesa pubblica cresce anche molto, e possiamo dire in qualche modo che il paese, che l'Italia viva un po' al di sopra delle proprie possibilità per quanto riguarda anche le spese pubbliche, la macchina statale.
Beh, sicuramente sì, cioè nel senso che è uno dei grossi problemi che non era un problema che si crea in quegli anni, ma è qualcosa che, diciamo, il grosso intervento statale avviene già prima, negli anni della crisi, quindi negli anni 70. Sicuramente nel corso degli anni 80 si cerca porre qualche rimedio, ad esempio penso alla ristrutturazione, ad esempio, delle partecipazioni statali, cioè dell'industria pubblica, ottenendo anche qualche successo, però sicuramente facendo anche una politica monetaria più restrittiva e quindi ridurre, come dire, cercando di ridurre l'inflazione, però sicuramente la spesa pubblica rimane un problema rilevante, nel senso che il fatto che le spese correnti superino sostanzialmente le entrate rimane una costante anche nel corso degli anni Ottanta, e in qualche modo poi, insomma, sarà frutto, cioè sarà lì, cioè nascerà il grosso problema del debito che abbiamo ancora oggi, con cui abbiamo ancora oggi a che fare.
Perché quindi c'è chi sostiene che proprio è nato da lì, è nato poi dagli anni Ottanta questo debito che abbiamo ancora oggi. Lei, come professore in economia, è d'accordo?
Sì, nasce da alcune decisioni probabilmente prese già nel decennio precedente, nel senso il sistema pensionistico basato sull'idea retributiva anziché contributiva inizialmente, la creazione del sistema sanitario nazionale, che erano grandissime riforme sociali, che però appunto producono una crescita del debito. E soprattutto, ma questo poi appunto negli anni Ottanta, cresce la spesa per interessi su questo debito, questa spesa viene coperta con ulteriore debito, e quindi a quel punto lì gli anni Ottanta potevano essere un'occasione per mettere un freno e ripensare quel tipo di politica, o comunque inserirle in un contesto di programmazione più strutturata, cosa che invece questo non avverrà. Quindi sì, diciamo, la risposta è sì.
E poi c'è un altro tema, un'altra problematica che appare in modo evidente, no? Noi stiamo facendo riferimento agli anni Ottanta e al film di Vanzina, che è quella della ridistribuzione delle ricchezze, no? E noi, se pensiamo appunto al film, vediamo, no, i borgatari romani, le classi ricche, anche, non lo so, per citare così una battuta del film, quando c'è il milanese che è interpretato da Guido Micheli, dice, insomma, gli dà una grande mancia e poi dice: guarda come il cameriere è andato via scodinzolando, proprio una bruttissima espressione, no? E questo ci fa pensare alle divisioni di classe dell'Italia di quel periodo. Non è che adesso non ci siano più, ma forse lì erano proprio espresse anche senza tanti filtri, insomma.
Sì, credo, allora diciamo, dal punto di vista culturale probabilmente era una reazione quella, come dire, a tutto l'egualitarismo che c'era stato negli anni 70, cioè nel senso, o quantomeno si voleva mettere in evidenza questa reazione. Il fatto vero è che a partire dai primi anni 80 le differenziazioni sociali cominciano a riaumentare, nonostante, cioè, diciamo, dopo un lungo periodo che era stato quello degli anni 70, delle grosse lotte sindacali in cui la disuguaglianza si era ridotta nel paese, a partire dagli anni 80, con le sconfitte sindacali, pensiamo, insomma, alla famosa vertenza della Fiat del 1980, poi successivamente quella dell'85 sulla scala mobile, insomma, senza entrare nei particolari, diciamo, però la riduzione di capacità contrattuale dei sindacati fa sì che la disuguaglianza torni ad aumentare, e torna probabilmente ad aumentare anche per una trasformazione stessa dell'economia, cioè pensiamo ad esempio al fatto che ci si sposti più dall'industria verso i servizi, che è un processo che comincia in quegli anni e dove tendenzialmente nei servizi appunto ci sono la divaricazione salariale tra chi guadagna di più e chi guadagna invece poco all'interno dello stesso settore è molto più ampia che non nell'industria. Se vogliamo, quella battuta lì in qualche modo esemplifica un po' questa differenziazione.
Certo, e poi c'è anche il fatto dell'ascensore sociale, no? Era molto percepito, correva, insomma, in quel periodo, insomma, in modo molto evidente, no? E, per esempio, se vogliamo fare riferimento sempre al film, è un'altra battuta, no? Quando De Sica si rivolge al padre quando scopre la sua bisessualità, no? Si parla di, gli diceva: tu facevi il capomastro, oggi che c'hai soldi, e ti scandalizzi quando poi scopre appunto che il figlio è bisessuale. E quindi c'era anche questa idea, oggi sarebbe tra l'altro una battuta bruttissima che andrebbe probabilmente tolta dal film, ma comunque questo ci rimanda a quest'idea dell'ascensore sociale al quale, insomma, si teneva molto, c'era una grossa rincorsa a prendere questo ascensore.
Sì, più che altro c'era forse, come dire, è un ascensore sociale che però non funziona, mentre prima, diciamo, appunto nella fase precedente è un ascensore sociale che è, come dire, coinvolge un numero molto più ampio di persone. Negli anni Ottanta diventa un ascensore sociale solo per alcuni, e questo, come diciamo, frutto proprio della trasformazione anche dell'economia, per cui le grandi imprese che entrano in crisi o riducono la dimensione, si sviluppano piccole imprese, per cui appunto le professioni professioni, l'artigiano, diciamo in un contesto generale di liberalizzazione, e dove appunto molti anche, come dire, hanno come contropartita questa liberalizzazione anche uno scarso controllo, se vogliamo, sull'evasione fiscale, perché purtroppo c'è anche un aspetto negativo, diciamo, di questo ascensore sociale un po' particolare, e quindi sì, diciamo, in questo meccanismo di differenziazione alcuni riescono ad avvantaggiarsi. Il vero problema è che diventa un ascensore sociale solo per pochi, mentre prima era sicuramente più, cioè le persone coinvolte, il numero di persone coinvolte era molto maggiore. Mm-hmm.
E poi anche un po' fittizio, come diceva. Però c'è una cosa, direi che perlomeno nell'immaginario comune è vista in modo positivo, poi magari lei come professore naturalmente lo può invece specificare più nel dettaglio, il famoso Made in Italy, no? Insomma, si afferma in Italia, si afferma nel mondo, e secondo lei come questo Made in Italy, non tanto come era visto in Italia, ma poi come era visto all'estero, perché è stato, insomma, una grande propulsione, forza economica dell'Italia verso l'estero, verso l'internazionale.
Sì, sicuramente è stato, come dire, è stata anche una grande capacità di marketing, nel senso di vendere il prodotto italiano come prodotto di qualità, prodotto con certe caratteristiche.
Che lo era,
sicuramente,
però.
No, lo era, sì, cioè lo erano, ma erano anche, come dire, la capacità di venderlo. Sicuramente ha avuto un ruolo importantissimo e tuttora lo ha, nel senso che è una parte rilevante dell'export italiano, e quindi, diciamo, contribuisce anche proprio alla crescita del paese in maniera rilevante. Sul lato, diciamo, più critico, ecco, forse la cosa è che questa insistenza sul questo tipo di settori, perché poi sono settori appunto quelli legati alla produzione di generi alimentari, della moda, della produzione di mobili, eccetera, eccetera, sono tutti settori che, diciamo, possiamo dire sono in un certo senso a bassa intensità tecnologica, cioè sono sicuramente settori innovativi, ma è un tipo di innovazione che non ha ricadute enormi su altri settori produttivi, cosa che invece altri settori magari tecnologicamente più a maggiore intensità tecnologica hanno, e quindi questo forse è un po' pesato, cioè nel senso, quello che voglio dire è che in quegli anni forse si è insistito molto nel momento della crisi della grande impresa su queste piccole imprese che erano in grado di esportare questo appunto prodotto italiano, abbandonando però in qualche modo altro tipo di produzioni, e il rischio, diciamo, implicito è che sono produzioni che purtroppo dipendono anche molto dall'andamento della domanda internazionale, per cui finché la domanda internazionale c'è va tutto bene, quando si riduce chiaramente questo ha poi degli effetti anche sulla possibilità di crescita del paese. Quindi, da questo punto di vista forse è stato un indebolimento. Detto questo, non voglio negare che appunto sia sicuramente un settore molto rilevante e appunto tutt'oggi fondamentale per la crescita italiana.
Mm-hmm. E poi ci sono molti economisti, molti studiosi che fanno partire dagli anni 80, poi appunto i germi delle crisi economiche che poi si sono susseguite e non solo in Italia, quindi possiamo dire che lei fa parte di questa corrente, magari nell'accezione comune vediamo più il grande sogno, no, degli anni 80, ieri dicevamo anche cosa resterà di questi anni 80, la famosa canzone di Raff, però c'è stato anche lì, si sono create delle condizioni poi per scatenare delle crisi economiche che poi si sono rivelate in seguito.
Sì, diciamo che c'è un'espressione molto, diciamo, nota nella letteratura, appunto un testo che aveva scritto l'economista Michele Salvati, diciamo, parlando di ormai un ventennio fa, diceva un'occasione mancata. Forse quella è la descrizione più corretta, nel senso che era un periodo di crescita economica, quindi ci sarebbe stata la possibilità, come dire, di ripensare, grazie al fatto che l'economia internazionale diciamo cresceva, e così anche l'Italia, di ripensare a un modello di sviluppo. Ecco, forse questo non è stato fatto né sul piano, come dire, della visione industriale, cioè quindi quale sarà il futuro dell'Italia non negli anni 80 ma nei decenni successivi, sul piano quindi anche delle relazioni industriali, perché ci sono stati tentativi, come dire, di mettere in atto una politica dei redditi, ma appunto sono tentativi che in realtà poi non hanno portato a grandissimi risultati, e soprattutto, ma questo è il problema, come dire, che l'Italia ancora oggi, cioè i vari, non si è mai posto un rimedio per tutti gli anni 80 agli squilibri dei conti pubblici, quindi da lì, come dire, poi deriva la crisi degli primi anni 90, cioè quindi la grossa crisi del 92 e quello che succederà dopo. Insomma, quindi diciamo, sfruttando la crescita economica sarebbero probabilmente potuti avere dei risultati maggiori, invece questo per incapacità sia delle forze sociali sia delle forze politiche non si è fatto, fermo restando che poi dietro a tutto questo c'era il grosso fenomeno della corruzione politica che verrà fuori con mani pulite nel 92. Questo anche è un aspetto degli anni 80 poi.
Certo, però al di là dell'aspetto di mani pulite, che questo è ancora parte, questi squilibri dei conti pubblici un po' nati negli anni 80, come lei ci sta dicendo, l'Italia ne risente ancora oggi, 40 anni dopo, questi squilibri che ci sono naturalmente ancora.
Sì, perché appunto non c'è mai, come dire, nel corso dei decenni successivi si è dovuto porre rimedio inizialmente, perché con l'adesione alla moneta unica europea i parametri della moneta unica hanno imposto una sorta di correzione, però di fatto il peso di quel debito non è mai stato, come dire, ancora oggi, no, i dibattiti sulla riduzione della spesa pensionistica, il costo del sistema sanitario, di alcune inefficienze, insomma è un problema che tutt'oggi abbiamo, con cui abbiamo a che fare, solamente incrementato in realtà, perché poi con le recenti crisi il rapporto debito-PIL è solo
ancora peggiorato.
Ci sono stati, per cui sì, diciamo è un problema che è nato lì e che ci portiamo dietro ancora oggi.
Grazie molte Fabio La Vista, grazie.
Grazie a voi.
Ricordo che Fabio La Vista è professore di storia economica all'Università di Pisa e con lui abbiamo ricostruito un po' l'Italia economica degli anni 80, e questo lo spunto ci viene da Vacanze di Natale, che appunto traccia l'Italia di quei tempi, Vacanze di Natale che domani compie 40 anni.